Buon pomeriggio a tutti, incontriamo Luca Tessadrelli, compositore, docente al Conservatorio di Parma, il quale ha composto una cantata su versi di Eliot, adesso ce ne parlerà naturalmente, parlerà anche di lui nella veste di compositore e nella veste anche di docente.
Sì, è una cantata che ha un sottotitolo Sostizio Brumali e che parla, diciamo, di un tempo che può essere un tempo individuale della vita oppure un tempo cosmico come solstizio d'inverno, dove pare che il buio ormai abbia sconfitto la luce e in questo momento invece la Lady of Silence, cioè la signora dei silenzi, porta dentro di sé il futuro. Però nel tempo in cui si narra l'azione, persino i re magi che giungono di fronte a Gesù si chiedono, secondo Eliot, ma siamo venuti per assistere a una nascita o una morte? Quindi è un tempo di sospensione dove il futuro deve ancora essere costruito e non si sa se avverrà.
Senti, quando l'hai composta, come è venuta la prima idea e perché?
È nato come spettacolo teatrale grazie a una collaborazione con la regista Candida Toaldo e il centro teatrale universitario dell'Università Cattolica di Brescia e direi che è stato realizzato anche in un contesto interessante. Era un chiostro con due piani dove sul piano superiore abbiamo messo tre cantanti liriche che si muovevano e l'ensemble strumentale era invece sotto insieme agli attori e ne è nata proprio una, come si dice, rappresentazione molto sobria, minimalista, ma che ha permesso poi negli anni di essere ripresa anche più volte. Questo è per una musica, diciamo, contemporanea quasi un miracolo.
Certo, ed è stata ripresa anche quest'anno.
Anche quest'anno il Teatro Santa Chiara ha raccolto consensi molto positivi, abbiamo avuto, diciamo, una defiance per fortuna recuperata all'ultimo momento e grazie a una cantante lirica cinese che è stata anche tua allieva, caro maestro Giorgio,
Vogliamo dire il nome?
Yue Wu, che ha seguito un tuo corso al Conservatorio di Parma, è riuscita veramente a dare un valore anche con la sua cultura orientale.
Anche perché direi che, diciamo, gli orientali hanno dentro se stessi queste filosofie, forse le percepiscono oggi maggiormente dell'occidentale, o
Vero.
no? Parliamo delle ultime generazioni.
Sì, noi da loro dobbiamo cercare di apprendere anche un pragmatismo che spesso sembra un po' arido, ma in realtà è abbastanza sano, insomma, godersi un po' la vita. Loro da noi possono recuperare, diciamo, invece una tradizione molto antica, che però devono riscoprire attraverso proprio la nostra musica. Non a caso, per esempio, con il Conservatorio di Parma quest'anno abbiamo avuto più di 200 domande di iscrizione a canto lirico, quindi vuol dire che sono quasi tutti, tra l'altro, cinesi, coreani. C'è una passione, un desiderio di conoscere, diciamo, rispondere a una domanda essenziale: come togliere la polvere dal cuore? E secondo me la musica è la prima tra le arti e quindi dobbiamo aiutarci, il pensiero orientale, il pensiero occidentale, dobbiamo cercare di andare a braccetto per arrivare a questo obiettivo, togliere la polvere dal cuore.
Certo. Senti, Luca Tessadrelli parla con noi appunto di questa cantata dedicata a Eliot, ma anche un po' in generale di quella che è la sua grande sensibilità di uomo e di musicista. Addentrandoci ancora un attimo nella cantata, ecco, i versi, cioè come è composta? Cioè sono numeri staccati l'uno dall'altro? È un continuum? Come l'hai concepita?
Grazie, sono 10 parti che vanno dagli uomini vuoti, cioè noi siamo gli uomini vuoti, inconsapevoli, con la testa piena di paglia, narra proprio Eliot una condizione di deserto dentro di noi e c'è un cammino progressivo, appunto parlavo prima dei Re Magi, parlavo prima della Lady of Silence, per arrivare fino all'ultimo numero che si chiama Epifania, ma col punto di domanda io ho aggiunto questo, perché essendo in quel tempo dove non sai se ci sarà un futuro, ci sarà questa Epifania. Questo superamento, per fortuna sì, il buon Dio non si è ancora stufato di continuare a inventare il mondo.
Tecnicamente invece è costruita mediante voci e strumenti, quali?
Dunque, l'organico è abbastanza ridotto, c'è violoncello e arpa e tre voci femminili che sono due soprani e un mezzo soprano. E quindi piuttosto cameristico, le voci utilizzano una pratica che io ho definito come terza pratica, cioè che è mediana tra la prima pratica che anticamente diceva l'Artusi di una musica diatonica, la pratica di Monteverdi, che era una musica invece che faceva saltare tutti gli schemi. Secondo me siamo giunti in un'epoca dove si possono invece fare incontrare questi due aspetti e utilizzarli entrambi, perché perderemo qualche cosa se siamo soltanto, diciamo, trascendenti o soltanto, diciamo, incarnati nel mondo.
Senti, Luca Tessadrelli, che tipo di compositore è? Come si definisce?
E dunque, posso forse farlo dire attraverso i miei allievi, nel senso che stranamente in questi ultimi anni ho avuto allievi che hanno vinto molti concorsi, anche internazionali. Cito per esempio questo mio allievo Pietro Magnani, che ha vinto recentemente il Benedetto XVI a Roma, adesso l'hanno preso a Vienna, uno dei pochi tra l'altro per un Erasmus di composizione. Mi piace definirmi come un artigiano che ha tanto da imparare. Bisogna, come diceva Verdi, anche continuare a lavorare sul contrapunto, perché in quel limite c'è la libertà. C'è la libertà che quando, per esempio, all'epoca di Padre Martini c'erano compositori un po' senza idee, non ce la facevano più a tirare fuori un tema, allora andavano in convento, Padre Martini li prendeva, li metteva sotto, diciamo, a studiare, a lavorare sulla prima, seconda, terza, quarta specie di contrapunto. Dopo 3-4 mesi uscivano che erano pieni di ispirazione. Cioè, avere ancora questa umiltà di attaccarsi a quelle cose un po' pragmatiche che dicevo, che poi ci permettono di fare il lancio.
Senti, ma dietro questo aspetto un po' faustiano, perché Tessadrelli è un gran bell'uomo, simpatico, eccetera, c'è anche un bastone di ferro quando tu sei con i tuoi allievi, oppure riesci sempre a essere così partecipe delle loro problematiche, anche senza magari arrivare, come dico, a flagellarli?
Dunque, purtroppo in alcuni casi sono anche costretto ad essere spietato. Tendenzialmente cerco di essere abbastanza delicato e di capire chi mi sta di fronte, ma quando c'è una resistenza proprio senza nessun superamento, c'è un limite proprio, a questo punto succede che ognuno deve andare la propria strada, è proprio una legge della natura. Sto imparandolo col tempo sempre di più a capire dove si può lavorare, dove c'è un range di lavoro e dove invece bisogna anche dire va bene, andiamo da un'altra parte.
Grazie. Allora adesso noi ascoltiamo proprio un morso, la voce del mezzo soprano Elena Bresciani, nostra amica pure. Ecco, vi ricordo appunto come lo diciamo il titolo.
Ma il titolo dillo tu come vuoi.
Proprio. Eliot's Cantata, va bene.
E guarda, Eliot's Cantata, Solsizio Brumali, è proprio definizione di un momento di deserto dentro di noi, ma anche cosmico, ma con la consapevolezza che qualcosa di positivo successivamente si manifesterà.
Grazie infinite allora, ciao. Grazie.
Grazie mille a te.
dopo questo incontro con Luca Tessadrelli riprendiamo, diciamo, la routine del ridotto dell'opera, la piacevole routine del ridotto dell'opera, con una guida all'ascolto a Traviata di Giuseppe Verdi. Traviata che andrà in scena all'Open House di Zurigo dal 10 novembre, quindi cominciamo da un ascolto. L'edizione che proporremo è diretta da Georg Scholti, con la presenza di Leonucci, Frank Lopardo e nella parte della protagonista il soprano rumeno Angela Gheorghiu.
Traviata è un melodramma di Giuseppe Verdi, naturalmente questo lo sappiamo, fa parte della trilogia con Rigoletto e Trovatore. È andato in scena alla Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 in mezzo a grandi polemiche. Si diceva che l'insuccesso non ci fosse stato per la presenza di Fanny Salvini Donatelli, che era una prima donna che cantava benissimo ma che era troppo pulenta per la parte di Violetta. Secondo altri invece era proprio un po' il soggetto che turbava, cioè appunto la storia di questa prostituzione di tutta parigina, la quale veniva ad essere al centro dell'attenzione di padre e figlio. Tra l'altro la prima rappresentazione veneziana vedeva gli interpreti con costumi correnti nel 1850 e molti forse si sentivano punti in questo senso, tant'è vero poi che nelle successive presentazioni della Traviata si era retrodatata la messa in scena al Settecento, trasformandola quindi in una sorta di Manon, e altresì era stato mutato il titolo da La Traviata in Violetta, semplicemente dal nome della protagonista, appunto Violetta Valerie. We'll be right back. Abbiamo in successione ascoltato il preludio dalla Traviata di Giuseppe Verdi e il celebre coro Brindisi, Libiamo, Libiamo nei lieti calici, gestito appunto da Alfredo e Violetta. Gli interpreti sono Angela Gheorghiu e Frank Lopardo nella parte di Violetta Valéry e di Alfredo Germont. Di seguito ascoltiamo la grande scena di Violetta, quella che conclude il primo atto della Traviata di Verdi, una lunga scena che prevede un recitativo estrano, poi abbiamo l'aria a Forse è lui e poi la celebre cabaletta sempre libera d'Eggio. Sappiamo che questa scena forma lo scoglio per moltissime interpreti, soprani lirico spinti che potrebbero interpretare in maniera più che dignitosa tutto il resto della Traviata, il secondo e il terzo atto, generalmente non riescono ad affrontare come si deve questa pagina, la quale è irta di difficoltà soprattutto per la intensa coloratura ed un presunto mi bemolle sovracuto che dovrebbe suggellare il finale della cabaletta sempre libera d'Eggio.
Oh.
La lunga scena che conclude il primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, una lunga scena di meditazione in cui Violetta incomincia a pensare di avere buttato via la propria esistenza e in lei sta nascendo questo primo germe, questo amore che sboccia per Alfredo Germon, che l'ha accolta fra le proprie braccia in maniera assai diversa da quanto non abbiano fatto tutti gli uomini prima di lui. Ad interpretare questa pagina il soprano rumeno Angela Gheorghiu con l'orchestra del Covent Garden di Londra, diretta da Sir Georg Scholti.
Dei miei bollenti spiriti, il giovanile ardore, e la terra calvagina, sorriso dell'amor. Di che disse vivere, io voglio te fedel, e dell'universo in me io vivo quasi in te, dal di che disse vivere, io voglio a te fedel, dell'universo. verso in me io vivo quasi in cielo, io vivo in cielo nell'universo in memore, io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo.
Siamo così scivolati nel secondo atto, non ci troviamo più in una festa a Parigi, bensì in una sorta di campagna nei dintorni di Parigi. Violetta e Alfredo ormai sono conviventi e la donna, che è affetta da mal sottile, quindi dalla tisi, incomincia a rifiorire proprio grazie all'aria salubre della campagna, ma anche naturalmente all'amore di Alfredo Germont. Tra poco irromperà in scena un guastafeste, vale a dire Giorgio Germont, il quale viene a ricordare al figlio che ha certi doveri nei confronti della famiglia. In pratica, Alfredo ha una sorella, la sorella è stata piantata sui due piedi dal fidanzato perché Alfredo si è messo con una prostituta. Il giovane non ascolta le parole del padre, praticamente come se perdesse il senno. Li ascolterà invece Violetta, la quale sarà colpita appunto dalla supplica trattino ordine di Giorgio Germont. Ascoltiamo quindi il lungo intenso duetto fra Giorgio Germont, interpretato da Leonucci, e Violetta Valéry, interpretata da Angela Gheorghiu. Vi ripeto ancora una volta, l'orchestra della Royal Opera House del Covent Garden è diretta da Sir Georg Scholti.
Sweet!
Partite!
Seguirò me!
Allor!
Qual veglia! Qual veglia m'abbracciate! Forte così sarò! Tra me e me mi ha reso! Ma fleto tra i dir!
Pensate,
sapendo che vorreste al pensier mio.
Generosa, e per voi che far possio, che far possio, o generosa.
Dopo il duetto tra Giorgio Germont e Violetta Valerini, nel quale la donna si è convinta che è bene che essa lasci l'amato Alfredo affinché il corso degli eventi in casa Germont riprenda in maniera fisiologica, vale a dire la sorella di Alfredo possa sposare questo benedetto gentiluomo che l'ha piantata in quanto il futuro cognato conviveva con una prostituta. Ecco che la donna si mette allo scrittoio e decide di scrivere una lettera in cui praticamente dice di non amarlo più, di non amare più Alfredo. Irrompe Alfredo in quel mentre e Violetta si confonde, si getta ai suoi piedi e in qualunque caso gli grida amami Alfredo, qualunque cosa succede. Dopodiché se ne va, fugge e Alfredo non la rivedrà più per un certo tratto di tempo. Dopo l'intenso Amami Alfredo, gestito da Angela Gheorghiu nella parte di Violetta Valéry, una romanza direi invece piuttosto convenzionale ma molto carina, per cui non mi sento di non includerla in questa selezione della Traviata. Si tratta di Provenza il mare, il suol, la canta Giorgio Germont, il quale cerca di attrarre alla propria causa il figlio Alfredo che si è smarrito fra le braccia di una prostituta, appunto gli ricorda i bei luoghi dell'infanzia per poterlo ricondurre sulla retta via.
Sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, il tuo vecchio genitor, e lontano gli squallori il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì, gli squallore di squallore. Ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non falli, se la voce dell'onore in te appien non ammuti, ma
ti trovo ancor. Dio me saudi.
Di Provenza, il mare e il suol, cantava Giorgio Germont grazie alla voce di Leonucci con l'orchestra della Royal Opera House Covent Garden diretta da Sir Georg Scholti. Eravamo nell'atto secondo della Traviata, il primo atto è una scena unica come anche il terzo, mentre il secondo si scompone in quella scena ambientata nella campagna parigina e l'altra invece appunto nuovamente in una festa a Parigi. Il terzo atto si ambienta in una sorta di camera piuttosto disadorno, ormai modesta, perché la malattia, la solitudine e soprattutto la miseria l'ha invasa. Violetta è sempre più malata, sta per morire di tisi e non c'è altro che possa darle un filo di speranza se non il ritorno di Alfredo. E naturalmente, come in tutte le storie, Alfredo effettivamente ritorna, ma è troppo tardi e poco dopo la donna si spegnerà. Ascoltiamo quindi il finale dalla Traviata di Verdi. Vi ricordo gli interpreti: Angela Gheorghiu nella parte di Violetta Valéry, accanto a lei Frank Lopardo nella parte di Alfredo Germont e poi naturalmente arriverà anche il guastafeste Giorgio Germont, che è interpretato da Leo Nucci.
cessarono gli spasimi del dolore.